Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi, per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo primo venerdì del mese di marzo nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù che vogliamo intenzionare per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. Ritengo essere una grande grazia recuperare la devozione al Sacro Cuore di Gesù attraverso la pratica sistematica dei primi venerdì del mese, avvalorata quest'oggi dal fatto che ci troviamo nel tempo di Quaresima, tempo particolarmente propizio alla conversione. e perché il mese di marzo è tradizionalmente dedicato al culto di San Giuseppe, per cui siamo certi di una sua particolare intercessione a riguardo delle intenzioni della nostra preghiera. Siamo qui per dire non solo a parole, ma con la nostra presenza, che chiamiamo Gesù, che vogliamo corrispondere al suo amore, che vogliamo riparare con l'offerta delle nostre sofferenze materiali ed interiori, con l'offerta dei nostri sacrifici, della trascuratezza, l'indifferenza, la superficialità di tanti battezzati che vivono ignari del tuo amore e della tua sollecitudine nei loro confronti. Noi avvertiamo il privilegio e la responsabilità di vivere la nostra fede a un livello di maggiore consapevolezza che ci mette in condizione di essere mediatori della tua grazia di salvezza anche nei confronti del nostro prossimo, vicino e lontano. Con queste disposizioni interiori vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per ogni sentimento di malevolenza che potesse albergare nel nostro cuore. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per le situazioni conflittuali che si vivono all'interno dei nuclei familiari. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per i sentimenti di invidia e gelosia che portano all'odio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo giudicato il prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se di fronte alle traversie della vita ci siamo scoraggiati, o ancora peggio, ce la siamo presa con Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per l'insufficiente fiducia nella provvidenza di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se manchiamo nell'espletare i nostri doveri religiosi, professionali e familiari. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per la durezza del nostro cuore. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non coltiviamo sufficientemente l'aspirazione al regno di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non riusciamo a riconoscere la grazia della croce. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima, per giungere alla Pasqua con spirito rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Genesi. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia. Egli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancora di più. Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò diritto, e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio. Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare?» Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si prostrarono davanti a me». Lo narrò dunque al padre e ai fratelli, ma il padre lo rimproverò e gli disse: «Che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Gli rispose: eccomi. Gli disse: va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo che gli domandò: che cosa cerchi? Rispose: sono in cerca dei miei fratelli, indicami dove si trovano a pascolare. Quell'uomo disse: hanno tolto le tende di qui, li ho sentiti dire, andiamo a Dotan. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: eccolo, è arrivato il Signore dei Sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti, provenienti da Galaad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laurano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti. Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Parola di Dio.
Ricordiamo, Signore, lo costituì Signore del suo Padre.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà dei contadini? Gli risposero quei malvagi: li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo, questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, in questo venerdì della seconda settimana del tempo di Quaresima, la liturgia ci propone come prima lettura un brano composito tratto dal capitolo 37 del libro della Genesi, che io vi ho proposto integralmente dal versetto 1 al 28, altrimenti si corre il rischio di non capire il messaggio che il Signore ci vuole donare. Alla luce della rivelazione neotestamentaria, Giuseppe, figlio di Giacobbe, appare una figura profetica anticipatrice, quella di Gesù. È il figlio particolarmente amato dal Padre. È l'uomo su cui Dio ha un progetto particolare che riguarda la salvezza della sua famiglia. È il figlio che viene mandato dai suoi fratelli, che per invidia e gelosia pensano di ucciderlo. Ma poi lo abbandonano dentro una cisterna vuota, ma alla fine convergono di venderlo per 20 sicli di argento a una caravana di mercanti che era indirizzata in Egitto. Ricordiamo il particolare del tradimento di Giuda nei confronti di Gesù, per il quale è stato consegnato proprio 20 monete d'argento, il prezzo di uno schiavo. Quindi anche da un punto di vista letterario ci sono dei notevoli richiami fra questo brano dell'Antico Testamento e tutta la vicenda della vita di Cristo. Giuseppe è stato così maltrattato dalla sua famiglia proprio perché, andando in Egitto, e poi in Egitto è andato a finire in prigione, ma poi sempre a seguito dei suoi sogni, che noi possiamo definire profetici, è stato liberato dal faraone e costituito primo ministro, conseguendo dopo il faraone il massimo potere. Questo gli ha consentito di procurare il bene all'Egitto, ma di procurare bene anche alla sua famiglia, perché quando sopravviene la carestia e i suoi fratelli vanno in Egitto a comprare del grano, con Giuseppe provvede loro quello che hanno bisogno. Poi, dopo una serie di vicende, si fa riconoscere e chiama tutti, il padre che lo credeva morto e tutti i discendenti che erano di Giacobbe, e con i suoi figli e i figli dei figli, i nipoti, che erano 70 persone, un clan di 70 persone, li ospita nell'Egitto e gli mette a disposizione un territorio dove queste persone possano continuare a vivere, essere, ecco, garantisce così la loro sopravvivenza. Noi vediamo in questi eventi dell'Antico Testamento una figura anticipatrice della missione di Cristo, Cristo che è mandato dal Padre per salvare, ecco, l'umanità, Cristo che è rifiutato dal popolo di Israele, Cristo che viene ucciso e poi risorge, e per dare agli uomini, per aprire agli uomini la prospettiva della salvezza, della vita eterna. Quindi ci sono dei notevoli richiami fra questo passo dell'Antico Testamento e che riguarda la figura di Giuseppe, figlio di Giacobbe, e la vicenda di Gesù. Possiamo affermare che sia la prima lettura che il brano del Vangelo sono degli affreschi della storia della salvezza che si realizza nel mistero dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù nostro Signore. Tutti i battezzati, e con una consapevolezza maggiore i servi della croce, sono chiamati a svolgere una missione, che non è altro che la prosecuzione della missione di Cristo, la salvezza del mondo. Ecco, credo che sia importante per il cristiano adulto, il cristiano maturo, recuperare questo contenuto della fede, della dottrina della fede. Noi siamo venuti al mondo. Perché siamo venuti al mondo? Ce lo siamo mai chiesto? Qual è il senso della nostra vita? Siamo venuti al mondo per tribolare? Siamo venuti al mondo per diventare ricchi? Siamo venuti al mondo per beneficiare dei beni materiali fini a se stessi? No, siamo venuti al mondo per cooperare alla salvezza del mondo. Quindi noi portiamo tutti una grande responsabilità, che è vissuta chiaramente a livelli diversi. Non tutti sono chiamati a fare le stesse cose, ma tutti siamo chiamati a dare il nostro piccolo, grande contributo per la salvezza del mondo. Ognuno è chiamato a riconoscere i tratti distintivi di questa missione, che è diversa per ciascuno, e a corrispondervi con generosità, perché è chiaro, ecco, che tante persone non si pongono il problema, tante persone vivono in una prospettiva puramente personale, cioè pensano a loro, non pensano agli altri, tantomeno alla salvezza eterna degli altri. Esistono tre denominatori comuni della missione del cristiano. Il primo è dare gloria a Dio. Siamo chiamati a dare gloria a Dio. Il secondo è progredire in un cammino di personale santificazione. Il terzo è essere mediatori di salvezza nei confronti del proprio prossimo. La missione del cristiano è questa: dar gloria a Dio, santificarsi e diventare mediatore di salvezza nei confronti degli altri. È la missione del battezzato, è la missione del consacrato, è la missione del sacerdote, del vescovo e del papa, di tutti, indistintamente. Nella misura in cui noi onoriamo il cuore di Cristo, cioè riconosciamo e accogliamo e corrispondiamo al suo amore, noi diamo gloria a Dio. Nella misura in cui viviamo bene la devozione al Sacro Cuore di Gesù, noi progrediamo nel percorso della nostra personale santificazione. Nella misura in cui viviamo la nostra identità di servi della croce e di Maria Madre del Mondo Redento, noi diventiamo mediatori di grazia nei confronti del nostro prossimo. È importante avere questa chiarezza per orientare bene le scelte della nostra vita. Il brano del Vangelo ci propone la parabola dei contadini ai quali viene affidato di coltivare una vigna affinché a tempo debito diano una parte del raccolto al padrone. Essi però respingono e maltrattano i servi mandati dal padrone a prendere il raccolto, fino ad uccidere il figlio del padrone, illudendosi in questo modo di appropriarsi della vigna. E anche questa è una parabola che si applica alla vicenda di Cristo, è una specie di esemplificazione. Ecco Dio che affida questo compito al popolo di Israele, popolo di essere mediatore della sua salvezza, popolo che rimane infedele, che non ascolta la voce dei profeti, che sono i servi di Dio mandati a richiamare il popolo alla fedeltà, all'alleanza. E quando Dio manda il suo figlio, essi lo uccidono fuori della vigna, cioè fuori di Gerusalemme. Gesù è stato crocifisso fuori di Gerusalemme. Chiaramente questa parabola illustra la storia del popolo di Israele che nel corso dei secoli non ha corrisposto all'alleanza con Dio. Gesù ne fa una applicazione a riguardo a se stesso e ai suoi contemporanei. Cita il Salmo 118 che afferma: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. La pietra è Cristo, che è stata scartata dal popolo di Israele e che per opera di Dio è diventata la pietra d'angolo di un nuovo edificio spirituale, di un nuovo popolo che è la Chiesa, che sono i cristiani. Perché la vigna sarà sottratta ai cattivi agricoltori e data a un popolo che ne produca i frutti. E dobbiamo riconoscere che nel corso di questi 2000 anni frutti di santità, di grazia, di benedizione, di salvezza ce ne sono stati. Basta considerare la santità nella Chiesa. Quanti santi, quanti martiri, quante persone, innumerevoli, veramente innumerevoli, hanno vissuto in maniera integrale, esemplare, la loro fede, la loro relazione di servizio nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. Sabato scorso abbiamo celebrato la messa per la buona morte e io fino a sabato non avevo chiaro quale esempio, perché ho preso un po' questa abitudine di portare un esempio di buona morte. Poi mi sono ricordato di aver letto in un libro una citazione della morte di San Domenico Savio. Allora io avevo una vita di San Domenico Savio che non mi ricordavo, ecco, che ho letto tanti tanti anni fa, di un autore diciamo recente. Poi guardando in uno scaffale dove, rendendo grazie a Dio, i libri di agiografia sono messi in ordine, per cui mi è molto servito, scopro di avere una vita di San Domenico Savio scritta da San Giovanni Bosco, che non sapevo di avere. Allora ho preso questo testo e ho trovato proprio questo passaggio della sua morte che ho letto nel contesto della messa di domenica scorsa, di sabato scorso. Poi mi è venuta la curiosità di dire: ma voglio un po' leggere questo libro. E ho cominciato a leggerlo, ora sulla metà, una settimana sono riuscito a leggerne mezzo. E vi dico la verità che sono rimasto, mi ha fatto tanto bene questa lettura, ma tanto bene. È uno di quei libri, diciamo, posso paragonarlo alla storia dell'anima di Santa Teresa di Gesù Bambino. Cioè sono quei libri che mentre uno li legge comunicano una grazia, Non sono tanti i libri che comunicano una grazia. Comunicano una grazia, cioè suscitano un desiderio di santità. Tant'è vero che io sono, voglio concluderlo questo testo, e non so se sia più in commercio questa vita di San Giovanni Bosco, scritta da San Giovanni Bosco. Anzi, i libri scritti da dei santi sulla vita di altri santi sono da prendere particolarmente in considerazione, o sono delle autobiografie dei santi, o di persone comunque che hanno fatto un'esperienza spirituale forte, che comunicano quindi qualcosa che non è così un sentito dire, ma un'esperienza di vita. E lì si vede, ecco, io mi sono veramente, mi ha edificato in questa seconda settimana di Quaresima questa lettura, mi ha aiutato spiritualmente. Ci sono tante piccolezze, eppure dico, questo era un ragazzino, un bambino, poi è morto a 15 anni, però mamma mia, che maturità di fede è stata vissuta, quale equilibrio di virtù. Veramente è qualcosa di straordinario. Sono casi eccezionali, chiaramente, nella storia della Chiesa, ma non dovrebbero essere trascurati. Uno magari, ecco, se legge chiaramente da un punto di vista letterario, la scrittura è propria della metà dell'Ottocento, quindi ci sono così magari una lettura che non è amena, ci sono, però poi i contenuti che vengono trasmessi sono preziosi. E tant'è vero che io, ecco, posso dare questa testimonianza. La vita di Domenico Savio, scritta da un buon agiografo che di recente, non mi ha edificato quel tanto che mi ha lasciato un po' come era. Questa che è scritta da Don Bosco mi sta aiutando, ha un impatto che è molto positivo. Io poi lo presterò questo libro a chi vorrà leggerselo, perché fa bene, fa veramente bene, fa bene all'anima e suscita un desiderio. Uno vede e dice, ma guarda, ecco, se quello ha fatto questa cosa, ma perché non posso farla anch'io? È tante piccole cose, tante. Ora, poi noi non, certe cose possono essere colte così in un contesto anche un po' così determinato culturalmente dal tempo in cui uno è vissuto, però ora i valori sono imperituri, valori della rivelazione cristiana. Magari noi abbiamo e dobbiamo giustamente incarnare quei valori in modalità differenti, un po' diverse, perché magari c'era, però sono delle cose che veramente aiutano, e noi questi aiuti ne abbiamo bisogno, perché se no corriamo il rischio, ecco, di passar sopra tante cose. Ecco, corriamo il rischio di vivere in una fondamentale mediocrità che ci accompagna nel corso di tutta la nostra vita. E questo non va bene, non dà gloria a Dio. Ebbene, quindi quali sono, possiamo chiederci, i frutti della croce? La salvezza dell'umanità è il frutto della croce. Questa salvezza viene fruita a condizione che l'uomo creda in Gesù, figlio di Dio e salvatore del mondo. È chiaro, Gesù è il salvatore di tutti, è l'unico salvatore di tutti. Però io beneficio di questo dono nella misura in cui lo accetto. Se lo rifiuto, lo rifiuto. In questa prospettiva si realizza la realtà dei servi della croce e di Maria Madre del mondo redento, cristiani che hanno capito il valore salvifico della croce. Che vivono e si ritrovano il primo venerdì del mese per pregare insieme il Padre e per contrastare l'azione del male, per affermare il regno di Dio, per sostenere quanti si trovano in una situazione di particolare sudditanza nei confronti del diavolo, per sostenere quanti operano un ministero di liberazione, guarigione spirituale, per aiutare i fedeli a fare una buona morte. È importante, è importante. Inoltre, la pratica dell'adorazione eucaristica settimanale con queste intenzioni diventa un elemento di fedeltà che ci rende sempre più consapevoli che la nostra vita è al servizio di Dio e dei fratelli. Quindi, non è che si richieda delle cose eroiche, si richiede, ecco, questa consapevolezza della grazia di Dio che ci è offerta e che noi siamo chiamati ad accogliere nella nostra vita e a mediare nei confronti degli altri, che nell'esercizio di questo compito, che è espressione di amore, noi realizziamo pienamente la nostra vocazione di figli di Dio. Quindi diciamo che questa sera vogliamo esprimere al Signore la nostra riconoscenza per essere qui, per vivere l'Eucaristia. Mi direte, ma cerchiamo di viverla tutti i giorni. È vero. Primo venerdì del mese, con questa sottolineatura della devozione al cuore di Gesù, ci comunica una grazia speciale. Ecco, la grazia dell'Eucaristia di ieri sera, che abbiamo celebrato la messa per la promozione della vita e la riconciliazione dei bambini abortiti, è una grazia diversa da quella di oggi. Dice, ma le messe sono tutte uguali. Sì, le messe sono tutte uguali, ma le grazie che comunicano non sono tutte uguali. La messa di Pasqua non comunica la grazia della messa di Natale, o di quella di Pentecoste. Ecco perché il mistero liturgico che viene celebrato è diverso. Allora, così vale per il primo venerdì del mese. O per altre celebrazioni. Inizia, l'abbiamo ricordato nell'introduzione, inizia il mese di marzo. Sappiamo che nel mese di marzo c'è la festa di San Giuseppe. Chiediamo, bisogna chiedere sempre l'intercessione di San Giuseppe, ma maggior ragione nel mese in cui si celebra la sua festa. Chiediamo la sua intercessione per vivere bene questa quaresima, perché qualcosa cambi in meglio nella nostra vita. Io ho dato quella traccia, che la facciate o non la facciate, potete anche, ecco, no, dico non, tenerne conto relativamente. Ecco, ma quello che invece va tenuto conto è un richiamo, quel foglio che ho dato, un richiamo. Dire, io devo essere fedele alla preghiera. Devo fare qualcosina di più in quaresima, qualcosina di meglio rispetto al resto dell'anno liturgico. Qualche piccolo sacrificio, qualche rinuncia, qualche penitenza, non cose eccezionali, ma non che la vita è sempre uguale, non è sempre uguale, è sempre diversa. E uno dice, ma tutti i giorni mi alzo, tutti i giorni vado a lavorare, tutti i giorni mangio. È vero, ma le cose si possono fare con uno spirito diverso ogni giorno, anzi dovremmo farle ogni giorno con uno spirito diverso. E dovremmo essere un po' creativi a questo riguardo. Ecco, noi qui abbiamo dato qualche, cerchiamo di cogliere, di farci aiutare da qualche, per dire, richiamo, non so, lunedì lo dedichiamo alla preghiera di intercessione, il martedì lo dedichiamo particolarmente qui a Sant'Alberto, dico, ecco, per onorare la persona del Padre. Il mercoledì preghiamo per i defunti, il giovedì onoriamo lo Spirito Santo, il venerdì, a seconda dei venerdì, abbiamo sempre delle intenzioni particolari, il sabato cerchiamo di ricordarci di onorare particolarmente la Madonna, la domenica è il giorno del Signore, quindi particolarmente l'Eucaristia, l'adorazione eucaristica che si fa al pomeriggio. Quindi ogni giorno della settimana ha una sua connotazione. Noi almeno possiamo, chi ha il librettino celeste con le preghiere per favorire la guarigione quotidiana, per favorire la guarigione spirituale, può avvalersi nell'appendice, ci sono una preghiera per ogni giorno diversa, che può aiutarci a vivere proprio questa, chiamiamola un po', spiritualità, questa attenzione, ecco, che dobbiamo coltivare, e dobbiamo coltivare con una certa sistematicità, cioè noi abbiamo bisogno di questi richiami, anche se poi, voi capite, anche l'anno liturgico, ogni anno poi si ripresentano gli stessi misteri. Però siamo diversi, non possiamo dire che quante quaresime abbiamo vissuto. Certo, ma la quaresima di quest'anno è diversa dalla quaresima dell'anno scorso. Dovremmo essere un pochettino cresciuti. Abbiamo fatto delle esperienze, ecco, il Signore ci ha comunicato delle grazie. Magari abbiamo dovuto affrontare delle prove, ma tutto questo ci ha cambiato e quindi ci mette in condizione di vivere un tempo liturgico in una maniera differente. Io l'anno scorso ho vissuto la mia Quaresima senza pensare un secondo alla figura di San Domenico Savio. Ecco, quest'anno il Signore mi ha dato questa opportunità e io la sto cercando di valorizzare nella mia vita, la condivido con voi. E questo è un richiamo che può servire a tutti. Allora, cerchiamo veramente di vedere le cose non in una chiave così di monotonia, no? Una cosa che è sempre uguale. No, in realtà ogni giorno è un dono sempre nuovo del Signore e noi dobbiamo scoprire questa grazia. Ecco, il Signore oggi mi dice una cosa, domani me ne dice un'altra. E allora dobbiamo vivere con questa consapevolezza che tutto è un dono della grazia di Dio che noi dobbiamo accogliere con riconoscenza e condividere con tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Ora prendiamo il nostro foglietto che dovrebbe essere sulle panche con la nostra penna e scriviamo le intenzioni che sono proprie dei servi della croce. O chi fosse sprovvisto di penna viene messo a disposizione, se ce l'avete tutti bene. Allora possiamo scrivere così: o Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe. O Padre, nel nome di Gesù, per intercessione di Maria e di San Giuseppe. Io ti offro. Offriamo una persona che a nostro avviso potrebbe aderire ai servi della croce. Perché se è nella tua volontà, aderisca ai servi della croce. Poi offriamo una persona che sappiamo essere particolarmente travagliata dallo spirito del male. O Padre, io ti offro sia toccata dalla grazia dello Spirito Santo in ordine. Ti offro una persona perché sia toccata dalla grazia dello Spirito Santo in ordine alla sua guarigione spirituale. Poi preghiamo, offriamo il Vescovo. O Padre, ti offriamo il Vescovo Marco perché promuova la pastorale della liberazione. E poi offriamo una persona anziana, malata, perché possa fare una buona morte. O Padre, io ti offro il nome della persona perché possa fare una buona morte.
Io sono indietro, una fatto, quella di un vescovo Marco.
Perché promuova la pastorale della liberazione.
Grazie.
Offriamo una persona, Padre, io ti offro il nome di una persona perché possa fare una buona morte, che significa riconciliata con Dio, con se stessa e con il prossimo. Ora facciamo un canto offertoriale mentre raccogliamo le intenzioni e le offerte. Prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare, al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. La tua benevolenza, o Dio, preceda e accompagni sempre i tuoi fedeli sulla via della fede e li prepari a celebrare degnamente questi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertono a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per Sonia, Michi e i familiari vivi di Paolo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Maria e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Facciamo insieme la preghiera di consacrazione, il coordinamento di preghiera dei servi della croce di Maria, Madre del Mondo Redento. O Maria, Madre del Mondo Redento, noi vogliamo consacrare il coordinamento di preghiera a servi della croce di Maria, Madre del Mondo Redento, e tutti coloro che ne fanno parte in futuro ne faranno parte al tuo cuore immacolato e al Sacratissimo Cuore di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare a offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quanti sono vittime di condizionamenti occulti o diabolici, tutti i sacerdoti impegnati in un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere il loro itinerario terreno. Che la fede e la preghiera, animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione, portino frutti di santità autentica in tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale e contribuisca in maniera tangibile alla salvezza del mondo secondo la volontà di Dio per la sua maggiore gloria. Amen. Preghiamo. Il pegno dell'eterna salvezza che abbiamo ricevuto in questi sacramenti ci aiuti, o Signore, a progredire nel cammino verso di Te per giungere al possesso dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo che domani, sabato 2 marzo, celebreremo la Santa Messa vigiliare vespertina della terza domenica di Quaresima per la guarigione spirituale con la benedizione personale. Domenica 3 marzo, la prima domenica del mese, alle ore 10 ci sarà la Santa Messa per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio, con l'offertorio in genere alimentare. Ecco, poi chi non avesse ancora il calendarietto vi viene dato, quello del mese di marzo, perché il mese di marzo è il mese che si conclude con il Triduo Pasquale, quindi è un mese importante. Abbiamo davanti a noi proprio 30 giorni per arrivare a Pasqua, che quest'anno cade la domenica 31 marzo, quindi oggi è il 1 marzo, abbiamo un mese di tempo da vivere bene, ecco, impegnandoci a progredire, ecco, nella nostra comunione spirituale con il Signore. Ricordo che in fondo sull'espositore sono disponibili i sussidi per l'approfondimento della parola di Dio, della liturgia quotidiana, il menù della parola, il giornalino dell'anima, come pure il sussidio, lo specchio dell'anima per l'esame di coscienza quotidiano. Poi ricordo che sono disponibili i nuovi messalini e per chi non lo avesse ancora, se lo fosse procurato, ce ne sono ancora, e sarebbe una bella cosa che all'inizio di questo mese di marzo, se abbiamo qualche persona cara, qualche conoscente, qualche parente, ecco, facessimo omaggio di un messalino. È importante, ecco, mettere nelle mani è uno strumento veramente prezioso, mettere nelle mani un libretto che ogni giorno richiama la parola di Dio. C'è poi un piccolo commento che è ben fatto e ci sono i profili dei santi o dei beati o dei venerabili, che sono tutte figure di grande edificazione, quindi ecco, è uno stimolo incessante a riconoscere questa presenza di grazia che è nella Chiesa tante volte è ignorata. Io scopro tutti i giorni le figure che io non ho mai sentito e che hanno vissuto delle relazioni particolarmente profonde con Dio, sono state ecco, delle grandi anime ecco, benedette da Dio, che sono diventate benedizione per il popolo di Dio, per la Chiesa. Ora, dopo l'orazione sul popolo e la benedizione conclusiva della Santa Messa, metteremo la telecamera in stand-by con l'immagine del crocifisso, quindi sparecchieremo l'altare e chi può e chi vuole si può fermare per una mezz'oretta di adorazione e che vogliamo offrire al Signore proprio secondo le intenzioni dei servi della croce. Assisti, o Signore, i tuoi fedeli che implorano l'aiuto. Dona al tuo popolo, Signore, la salvezza dell'anima e del corpo, perché perseverando nelle opere buone sia sempre difeso dalla tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Amen.